Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata tanto spazio allo sport femminile. Le sbarbine aprono con l'intervista ad Alessia, la presidenta della polisportiva Orrez, con cui parleremo del rugby femminile e non solo, ovviamente. Proseguiamo poi le nostre rubriche con una parola importante. Giulietta ci spiega da dove proviene e cos'è la responsabilità. Per la rubrica Storie di donne che hanno fatto la storia, si approfondisce nuovamente lo sport con la storia di Qi Jin, donna cinese di fine 800 che fondò una scuola sportiva per preparare e aggregare le persone che volevano rovesciare l'impero. In chiusura, la nostra dottoressa Cuor di Patata, nella nostra piccola appendice sulla salute, approfondisce le proprietà di un'erba speciale, la Canastea vesca, o anche detta Canastea sativa.
Gladiatori, maglia bianco-rossa, sogni, sangue e cuore di un solo colore, Spartaco corre verso la gloria, verso un'altra meta, verso la vittoria. Lividi e sudore sono la nostra storia. Lividi e sudore sono indietro. Indietro!
Questa puntata, dedicata un po' in parte allo sport femminile, siamo felicissime di parlare con una donna, attivista e veramente sotto tanti aspetti animatrice della città, soprattutto in questo caso dal punto di vista sportivo. Siamo con Alessia, presidenta, proprio scelta apposta in questa declinazione, degli Orrez, della polisportiva Orrez e della squadra, quindi anche femminile, che proprio in questi giorni ha stravinto la prima partita del campionato di Serie A, non una rubetta da niente.
Ciao a tutte e tutti, piacere di conoscervi via radio.
Eh sì,
Sono...
noi abbiamo il piacere di conoscerti e di conoscervi anche di persona, ma siamo su Le Sbarbine non solo su radiosonar.net, ma ormai da tempo anche su diverse radio di Gemini Network. Quindi le salutiamo e le ringraziamo e portiamo quindi questo sport popolare in giro per tutto il nazionale. Prima di approfondire il tema centrale della nostra chiacchierata, quindi le ragazze della squadra di rugby femminile, raccontaci però un po' come nasce l'attività sportiva, come nasce la polisportiva, che squadre ci sono e che vuol dire fare sport popolare e però arrivare anche ai campionati di Serie A.
Allora, che vuol dire? La squadra Your Reds nascono nel 2005, diciamo, come progetto di appunto rugby all'interno dell'ex cinodromo, Acrobax, il laboratorio occupato, diciamo, in uno spazio che sicuramente abbandonato dopo le corse dei cavalli, voleva essere, era stato occupato per essere anche tolto da quelle speculazioni edilizie che erano al centro, tra l'altro, di quegli anni. Nasce per il volere di alcuni compagni che già giocavano a rugby, che frequentavano lo spazio attraverso il collettivo degli studenti e che quindi intraprendono questo percorso insieme e che iniziano piano piano a risistemare il campo, abbattono la torretta che stava a centrocampo, che serviva per l'avvistamento appunto delle corse dei cani, e intraprendono questa esperienza insieme. Iniziano ad allenarsi e poi compagne, fidanzate, amiche di questi ragazzi che giocavano a rugby nel 2007 decidono di non voler più assistere solo alle partite dei ragazzi, ma di voler mettere su una squadra, comunque di provare a fare una squadra femminile. Era un periodo molto particolare per il rugby femminile che nasce scarsi 25 anni fa, diciamo, in Italia, con delle difficoltà che non sto qua a raccontare perché sarebbero lunghissime. E che in quel determinato periodo, parliamo del 2007, quando si fonda la squadra femminile degli All Reds, vedeva praticamente nessuna squadra di rugby dal centro-sud, per cui noi per almeno 5-6 anni siamo l'unica squadra del centro-sud, appunto, che nel Lazio soprattutto raccoglie tutte le ragazze che non giocavano più. C'erano state pochissime squadre, si parla del Villa Pamphilj, che è stata la prima squadra nel Lazio. Poi queste squadre si sciolgono tutte e quindi, diciamo, noi viviamo anche della possibilità di aggregare ragazze che, spinte dal desiderio di ricominciare a giocare a rugby, si uniscono alle All Reds. Quindi dal 2008, per quello che riguarda la parte femminile, iniziamo a partecipare attivamente a questo campionato, che è un campionato parallelo che serve un po' perché i numeri sono molto scarsi, immaginerete, si parla di uno sport assolutamente maschista in cui le donne che vi prendono parte sono considerate un po' dei maschiacci, sempre guardate malamente, no? Perché è uno sport molto fisico, è uno sport di per sé di contatto, per cui viene ritenuto spesso anche violento e non appropriato a quello che è lo stereotipo della donna. Per cui noi iniziamo a praticare questo sport, dal 2008 partecipiamo a questo campionato che dicevo prima, si chiama Coppa Italia di rugby femminile a 7, che si gioca in un campo più ristretto solo con 7 partecipanti, e diciamo ci prendiamo la nostra prima soddisfazione nel 2010, questo lo dico sempre, quindi chi mi conosce lo sa, è il nostro primo manto, partecipiamo a una finale di tutte le squadre che ci sono in Italia, all'incirca quell'anno erano 25 squadre, 26 squadre. E noi ci andiamo a giocare la finale con tutta la nostra tifoseria arrivata fino in pieno nord, perché le squadre appunto erano quasi tutte del nord. E arriviamo quarte, battendoci il nostro terzo e quarto posto e rischiando di vincere con il Treviso, che per chi conosce un pochino la storia del rugby è una delle società più importanti. Quindi la nostra prima soddisfazione ce la leviamo arrivando quarte in tutta Italia, provenienti da un centro sociale con una situazione, la nostra, che è appunto di un progetto assolutamente autogestito, in cui lo sport che offriamo ci vantiamo che sia, e ne facciamo un po' il nostro baluardo, assolutamente di qualità, per cui abbiamo degli allenatori assolutamente competenti che sono formati dalla federazione, ma che in continuazione si diciamo autoformano anche attraverso uno staff interno, e un progetto assolutamente gratuito sia per gli atleti che lo praticano, gli atleti e le atlete che lo praticano, che non remunerato per gli allenatori che appunto danno il loro contributo nei
negli allenamenti. E quindi contiamo dal 2007, in cui ci siamo fondate, circa 150, oltre 150 atlete donne che sono passate nei tesseramenti degli All Reds, e fino ad arrivare a questo grande sogno, che è quello di giocare quello che definiamo un po' il rugby vero, il rugby a 15, come questi famosi maschi che sembra che possano giocarci solo loro. E iniziamo questo progetto lo scorso anno, ma il Covid ci blocca un po' le ali, ci impedisce un po' di sognare. Iniziamo questo progetto aggregandoci a un'altra società, perché noi negli scorsi anni, prima del Covid, avevamo anche partecipato a dei progetti di serie A con altre società, facendo, diciamo, essendo affiancate, però iscritte appunto a nome di altre società. E quindi iniziamo con il Monte Virginio, che è una squadra sempre del Lazio, questo progetto lo scorso anno, ma il Covid ci impedisce di allenarci con contatto, quindi ci leva praticamente la prerogativa principale di questo sport. Facciamo solo due partite che non fanno parte di un campionato, ma di più di una sorta di, ecco, incontri amichevoli di fine anno. E finalmente quest'anno compariamo nella lista delle grandi società iscritte alla Serie A. La Serie A è l'unica in realtà serie che esiste per lo sport, per il rugby femminile a 15, e quest'anno è divisa in un girone elite e in quattro gironi territoriali. Noi facciamo parte di un girone che vede insieme a noi delle squadre del Lazio, ma anche una squadra pugliese e una squadra campana. Noi andremo a giocare domenica prossima a Torre del Greco, e fra qualche domenica a Bisceglie. Insomma, questo per rendere anche l'idea di quante poche squadre esistono nel centro-sud che partecipano a questo sport. So
Allora,
che già mi sono dilungata tantissimo.
no, in realtà no, anzi, hai riassunto tanti tanti temi che si aprono, perché nelle tue parole poi quello che mi veniva in mente è mettere l'accento su molte delle cose che hai detto, che aprono parentesi che però non possono essere sintetiche. Intanto lo stereotipo dello sport, perché lo sport da contatto, uno sport molto fisico, non è per donne, eppure in realtà come lo è per i giocatori di rugby, che anche qui vivono di un grosso stereotipo, non sono tutti belle montagne, fighe, bellissimi, quasi vichinghi, no. Ci sono anche lì, come tutti sport, tanti ruoli e tante fisicità. E quindi è uno sport che in qualche modo, è vero, allena il corpo, però non bisogna partire proprio con delle caratteristiche specifiche, correggimi se sbaglio. Quindi anche come arriva, no? Nelle donne che non sono solo amiche o fidanzate o compagne, ma anche, come ben hai detto, giocatrici che non l'hanno potuto più fare. E quindi seconda domanda, è perché sono poche che le squadre di rugby femminile poi chiudono, o ci sono anche altri motivi?
Ma diciamo che sono poche, perché se purtroppo in questa società consumistica e capitalistica, in cui potremmo parlare per ore della posizione della donna, una delle prime cose a cui le donne rinunciano è la pratica sportiva. Quindi, in un insieme di mille cose, mille impegni da fare al giorno, sicuramente se c'è una cosa in cui hanno più difficoltà e a cui possono, tra virgolette, rinunciare, sicuramente allo sport. Diciamo che siamo anche ancora purtroppo in una società in cui appunto lo stereotipo della figura femminile, della bella ragazza, della donna senza, non troppo muscolosa, non troppo aggressiva, purtroppo ancora la fa un po' da padrone. Quindi noi cerchiamo, ci rivendichiamo sempre di essere una società come Rugby Roma, antisessista, antirazzista e antifascista, ovviamente. E cerchiamo in ogni modo di portare questa visione del fatto che ognuno ha il proprio corpo. Ognuno ha le proprie sensibilità, che sia donna o che sia uomo. Ora ci stiamo concentrando ovviamente sulla parte al femminile, e ognuno può trovare all'interno del nostro spazio, ma all'interno di questo sport che si fa soprattutto di sorellanza, questo forse lo uso un po' impropriamente, però veramente di rapporti che sono corpo a corpo, di rapporti che sono assolutamente di fiducia, e di un contatto fisico estremo, per cui ti riappropri inevitabilmente del tuo corpo, delle tue sensazioni, e cerchi un po' anche di, ecco, di eliminare, togliere via tutte, no? Tutte le gli appioppi. Ora mi viene solo questo brutto termine che invece la società ti fa cadere addosso. Io mi ricordo sempre che una delle prime volte che giocavo a rugby ero in metropolitana a Roma e c'era una signora che, dico meno male, mi guardava con insistenza perché era estate e c'avevo sull'avambraccio dei lividi, dei segni di un placcaggio praticamente. Questa signora mi guardava preoccupata perché sembravano effettivamente un po', sai, delle prese brusche di un compagno violento, così. All'ennesimo minuto in cui insistentemente mi guardava, le ho chiesto se c'era qualcosa, e lei velatamente mi ha fatto capire che mi voleva aiutare se ci fosse stato qualche problema. Io, ridendo, le ho detto: no, signora, gioca a rugby. E lei mi ha risposto la frase solita: ah, meno male, non sapevo che le donne potessero giocare a rugby.
Beh,
Quindi ecco un po'.
molto indicativa, tanta roba, e anche qui un altro spunto che mi servi, che è quello di riprendere anche possesso di una fisicità, perché per chi non lo conosce, il rugby è un gioco violento, un gioco di scontro fisico, e in realtà poi per chi lo scopre è un gioco fatto di profondo rispetto, di profonda complicità, anche di profondo rispetto dell'avversario, con questa cosa meravigliosa scoperta proprio con voi, per quanto mi riguarda, del terzo tempo e di quanto poi questa è l'apertura della contaminazione. Non a caso, uno sport antisessista, antifascista, che combatte la violenza sulle donne, permettendo anche alle donne di riappropriarsi di quello che è un contatto fisico che può spaventare. Quindi anche tanto lavoro sulla possibilità che si dà al sé di esprimersi, giusto?
Ma sì, sicuramente è uno sport di contatto, sicuramente per chi non lo conosce può sembrare uno sport violento in cui ci si azzuffa uno sull'altro. È uno sport con tantissime, con diverse regole, ecco, tantissime no, però comunque anche con molte regole. Sicuramente è uno sport che con i compagni di squadra ti deve rendere necessariamente complice, perché arriva, diciamo, inevitabilmente il momento durante una partita di rugby in cui non puoi più fare da solo e quindi ti devi necessariamente affidare ai tuoi compagni e alle tue compagne, e senza le quali non potresti proprio riuscire a praticare questo sport. È uno sport che, come dicevi tu, si gioca con gli avversari, questo lo diciamo sempre, non è mai contro. Noi abbiamo giocato domenica scorsa con il Frascati, il Union, e non contro il Frascati, e è uno sport che poi effettivamente, diciamo, manifesta tutto questo spirito di unità alla fine della partita, con questo famoso terzo tempo in cui si mangia tutti insieme, e gli Orez sono famosi per i terzi tempi molto, ecco, inclusivi, perché poi noi in realtà prepariamo il terzo tempo per tutti quelli che ci vengono a vedere, quindi abbiamo una fantastica cuoca che si prende cura di noi, che è Valeria, che ringrazio e che appunto sfama. Spero che tu abbia avuto piacere di partecipare al nostro terzo tempo, decine e decine sia di giocatori che di partecipanti. E sicuramente è uno sport che, come dicevamo prima, trova anche spazio per le diverse fisicità, per cui all'interno della squadra c'è la ragazza più magra, la ragazza un po' più in carne, la ragazza un po' più timida, la ragazza invece più estroversa anche, insomma, fisicamente, no? Anche nei modi, e che tutte quante poi riescono a trovare, ecco, il loro equilibrio all'interno di un gruppo. È difficile molto praticare questo sport per le donne, è difficile per il motivo che dicevamo prima, è difficile perché poi effettivamente è uno sport faticoso. Nel senso che quando lo si fa partecipando a un campionato, ci si allena almeno 3 volte a settimana, si gioca tutte le domeniche per 80 minuti, si fanno trasferte, come dicevo prima, a Torre del Greco piuttosto che a Bisceglie, insomma, che necessiterà della nostra partenza il giorno prima. Noi abbiamo un sacco di ragazze che lavorano la sera, che lavorano nei ristoranti, quindi diciamo con tutta una serie di complicazioni, no? Sono quelle, il lavoro è fondamentale, allo sport purtroppo è ancora una cosa a cui posso rinunciare, e questo è anche un po' il messaggio che vogliamo far passare, di non rinunciare a una cosa che fa stare bene, a una cosa che è fondamentale. Una mia grande ispiratrice, che è Flavia, che è Sferragatta, che è anche tra l'altro una psicologa del lavoro, formatrice anche della federazione, una delle prime giocatrici di rugby, una delle prime allenatrici, che è un po' il mentore, è stato per la parte femminile ma anche maschile degli Orez Rugby Roma, dice sempre: lo sport non fa bene al fisico, però fa tanto bene allo spirito e fa tanto bene alla persona, no? Soprattutto questo sport praticato ad alti livelli e costantemente non fa proprio bene bene, cioè, nel senso, è causa anche spesso di infortuni, ecco, o comunque di acciacchi, soprattutto per chi poi la mattina si deve alzare al lavoro.
E con questo torniamo a un altro dei concetti che ci hai accennato nell'introduzione e che ti avrei chiesto di sviscerare, che è proprio quello della rinuncia. Si rinuncia per portare avanti la famiglia, la responsabilità, i soldi a casa, a una cosa come lo sport che in realtà non è altro che tempo per sé, quel qualcosa che non produce nel sistema, ma che permette invece di produrre tanto per se stessi, anche interiormente, anche nel gruppo, nella socialità. Bella anche questa parentesi molto concreta in cui non è tutto rose e fiori, ma poi ad alti livelli, per tanto tempo, con tanti allenamenti, con tante richieste, come tutto quello che è la vita, dal lavoro in cantiere al far nascere figli, passando per il lavoro nelle pulizie e quant'altro ci possa venire in mente. Poi logora e quindi anche l'età media con cui si fa questo sport, soprattutto nelle categorie, a un certo punto si ferma. Però la cosa bella dello sport popolare è che in qualche modo ti permette comunque di restarci vicino e gli Orez su questo insegnano. Quindi ritorniamo un po' al generale perché so che tanti, anche che sono di età troppo avanzata, però trovano il modo di giocare e di sentirsi parte della vostra grande famiglia.
Sì, questo sicuramente io faccio parte dei vecchi, perché ho iniziato a giocare nel 2006 con la prima squadra e dico, insomma, è una cosa di cui vado molto fiera. Adesso faccio parte dello staff degli allenatori e diciamo, ecco, ci sono diversi anziani tra di noi, ma siccome, come dicevamo prima, il nostro progetto è un progetto assolutamente gratuito in cui tu. Cioè, diciamo spesso anche un'altra cosa come progetto Rez, siamo gratuiti, ma non siamo, non mi viene dire la Caritas, nel senso noi non siamo beneficenza, noi facciamo un progetto con dei requisiti sportivi molto alti in cui la gratuità deve essere ripagata attraverso l'impegno che ognuno di noi mette all'interno del progetto, ognuno per le proprie competenze. Quindi appunto diciamo prima c'è chi si occupa del terzo tempo, c'è chi si occupa della pulizia degli spazi, c'è chi si occupa della nostra fantastica clubhouse, chi fa parte del gruppo tecnico e quindi continuamente si aggiorna e si forma, chi si occupa degli eventi, eccetera, eccetera. Quindi anche i più anziani, anche i più vecchi si ritagliano il loro spazio. Dopodiché possono comunque venire ad allenarsi e a giocare sempre, poi non potranno partecipare alle competizioni ufficiali perché la nostra è una delle, non so se dire l'unica perché non vorrei sbagliare, ma sicuramente una delle poche federazioni che impone per le partecipazioni alle competizioni ufficiali un massimo di età, quindi a 42 anni poi non si può più partecipare si può partecipare come categorie old, che sono comunque, diciamo, una categoria parallela in cui si gioca misti, in cui ci sono delle regole molto simpatiche, per cui a seconda dell'età che hai, indossi dei pantaloncini di diverso colore, a seconda del colore dei pantaloncini che tu hai, puoi essere placcato, puoi essere solo bloccato, eccetera, eccetera, però si gioca tutti
Tutelanti.
insieme. Sì, diciamo di autotutela. Poi in realtà se tu vedessi una partita degli old, sono pessimi rispetto, sembrano i più cattivi di tutti perché hanno veramente tutta questa voglia inespressa di giocare a rugby, perché in realtà quando smetti poi ti manca tantissimo, malgrado insomma, le botte prese, gli acciacchi presi, in realtà è uno sport che ti rimane molto dentro. Io ho iniziato a praticarlo da grande e l'ho praticato per 12 anni, 13 anni, fino a che appunto non ho dovuto interrompere. I primi anni forse un po' tanto acciaccata dalle botte, ginocchia e cose varie rotte, mi sono un po', ecco, non dico rasserenata, però ero abbastanza contenta di aver smesso perché mi portavo dietro tutti questi acciacchi. Adesso mi manca tantissimo. Domenica, quando ho visto le ragazze giocare, sarei voluta starellare perché era il coronamento del nostro sogno, di un sogno che da oltre 17 anni gli Orez portano avanti, che è stato diciamo, il secondo sogno dopo quello di fare le nostre giovanili. Ci abbiamo pensato per tantissimo tempo, noi abbiamo oltre 150 bambini tesserati dall'anno scorso col Covid, c'è stato un exploit e poi sono rimasti quasi tutti, quest'anno altri si sono aggiunti, quindi realizzare questi due sogni di far crescere le giovanili all'interno di uno spazio occupato che si porta dietro tutta una serie di difficoltà che dicevamo prima, avere l'unico campo omologato di tutte le squadre italiane all'interno di uno spazio occupato, che ci ha fatto ragionare per anni e anni sulla la voglia e la possibilità di farlo, no? Perché poi comunque vuol dire far entrare tutte le persone che sono interessate a guardare la partita, ecco. E quindi questo ultimo sogno è quello che speriamo sia uno dei tanti che vogliamo coronare e che ci vogliamo porre. È stato quello poi di vedere finalmente in campo le ragazze domenica. E sembrerà retorica, però appunto a prescindere dal risultato, che poi è stato anche positivo e quindi ci stimola le ragazze, ma ci fa anche pensare che forse stiamo facendo bene, che sia nel portare avanti questo sogno che anche nel come lo stiamo portando avanti, diciamo, ecco, senza cadere nella retorica, forse il nostro risultato più grande domenica è stato quello di vedere delle ragazze, ben 23 donne più altre 20 di un'altra squadra che era il Frascati, giocare insieme per 80 minuti. Su un campo all'interno di uno spazio occupato, con tutte le difficoltà che dicevamo prima, sia per le donne stesse che praticano questo sport che per lo spazio che lo ospita, per quello che è.
Per quello che crea. Mi sento anche di dire che non è assolutamente da poco e che in un mondo in cui i pregiudizi, le etichette, anche quelle che ci si mette da soli addosso, vanno per la maggiore, provare a rompere gli schemi, a proporre qualcosa di diverso, che veramente può fare la differenza, come quanto ci hai raccontato dalle giovanili a arrivare a 15 donne che possono giocare realmente a rugby in una squadra di Serie A, non è affatto poco. E allora io ti starei qui a far domande per ore, a sentir parlare per ore, però purtroppo siamo in radio e tutto questo non si può fare. Quindi ti chiedo un'ultima battuta solo, in parte già l'hai fatto, ma vuoi dedicare ancora qualche parola o dire qualcosa alle meravigliose 15, anzi 23, che sono state protagoniste di questa prima partita vincente, che però non è vincente perché hanno vinto poi il risultato della partita, anche se hanno stravinto, ma con invece un vincente perché erano lì, ce l'hanno fatta venendo da una storia che è una storia simbolica, che è veramente costruita e partecipata in tutto e per tutto dal basso.
Sì, l'ho detto a loro quando commossa e mi sto commuovendo anche adesso. Abbiamo fatto diciamo, il briefing finale post partita, che appunto la mia più grande soddisfazione era averle viste in campo e soprattutto averle viste felici, unite, che non è facile trovare 22 donne che vanno d'accordo H24 per 3 giorni a settimana per una partita e averle viste proprio contente, soddisfatte di questo obiettivo raggiunto. Ci sono delle foto che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina di Facebook, dei sorrisi smaglianti e sorrisi che si capisce che non sono veramente solo per il risultato, ma che sono anche la realizzazione non solo del progetto, ma probabilmente anche di un pezzetto di ognuna di noi, no? Me per quella parte di allenatrice o di ex atleta, loro per quello che hanno portato in campo, per la loro migliore prestazione, perché questo è anche stato il nostro risultato fondamentale. Noi diciamo sempre che i nostri atleti si autodeterminano e quindi quello che vogliamo portare in campo è la migliore prestazione che ognuno di loro poteva fare. Io l'ho detto a loro, sono contentissima perché so che ognuna di voi oggi ha messo in campo tutto e per tutto quello che poteva fare e vederle felici, felici proprio di giocare nel loro campo con la tifoseria che cantava i cori per ognuna di loro e vederle sorridenti, secondo me era appunto la realizzazione non solo della vittoria di una partita o del traguardo importante di aver portato una squadra di un posto occupato in Serie A tra i nomi delle grandi squadre, ma perché loro personalmente, ognuna di loro ha raggiunto quel pezzettino di soddisfazione personale nel praticare uno sport così di contatto, così macista, così sessista che ci raccontavamo prima, ecco, no? Ed averlo fatto al meglio. Quindi non posso che ringraziarle per le emozioni che mi hanno fatto vivere, ci hanno fatto vivere e farci tanti in bocca al lupo ancora perché la stagione è appena iniziata per noi. E a invitare tutti e tutte a seguirci nelle prossime partite che ci saranno al Cinodromo, perché la prossima invece la giochiamo fuori casa, e invitare anche tutte le ragazze, ma anche le bambine, perché fino a 13 anni i maschi e femmine giocano ancora insieme, quindi c'è ancora tanta possibilità. di sperimentarsi, di venire a provare questo sport. Quindi invitiamo tutti anche ai nostri piccoli small reds, che sono tanti, ma che hanno voglia e piacere di accogliere tanti altri ragazzi e bambini come loro. Da quest'anno è stata inserita anche un'altra categoria, che è l'under 5, quindi ci sono dei bimbetti di 3-4 anni in
Oh mio
campo
Dio,
che
meraviglioso.
corrono impazziti con questa palla e si divertono e sono fighissimi, ecco. Quindi questo è il ringraziamento alle mie reddine e anche, ecco, un invito a venirci a vedere, ma anche ad approcciarti anche da grandi a questo sport, perché toglie veramente tante, fa vivere tante belle sensazioni, ecco.
Beh, io allora colgo il tuo invito, soprattutto quello di partecipare a un terzo tempo, perché in realtà ero sempre impegnata o nelle riunioni o nell'andare via per raggiungere altri progetti quando vedevo gli allestimenti. Quindi io ti ringrazio per tutto questo, per gli inviti, per l'invito alla partecipazione, anche solo veramente a scoprire un mondo curiosando in quello che è un clima sicuramente diverso. La pagina è quella degli All Reds sui vari social, ma non solo, basta passare da Agrobox, dal cinodromo e si trova sempre qualche All Reds pronto a raccontare tutto. Io do un grande abbraccio a te, a tutta la polisportiva e alle meravigliose All Reds che oggi ci hanno fatto raccontare questa bella parentesi di mondo. Grazie.
Grazie a voi per averci invitato e per averci dato la possibilità di raccontarci in radio.
Thank you. Benvenuti a tutti, a tutte, a tutte. Oggi voglio parlare di una parola sulla quale si fa veramente molta confusione e intorno ad essa si generano molti equivoci. La parola è responsabilità. Se penso alla parola responsabilità, così senza starmi a scervellare troppo, mi vengono in mente fatiche, oneri, pesi, potere, no? La posizione di responsabilità, prendi decisioni, decidi per te e per gli altri. In realtà la storia e anche il significato profondo di questa parola è più bello di quanto non rimanga nel suo uso e direi abuso quotidiano. Allora, così come è formulata deriva dal francese, ma la sua origine è un'origine che sta nella preistoria delle lingue da cui l'italiano deriva, nella fattispecie il latino, ma anche il greco, che sono entrambe due lingue che hanno, come dire, un'origine comune. Vediamo com'è composta. Allora, c'è il prefisso re, che è un prefisso che indica ripetizione, reciprocità. Se pensiamo a tutte le parole che utilizziamo con questo prefisso re o ri, riusciamo facilmente a comprendere. E poi abbiamo un tema che viene dal verbo latino spondeo, che ha un significato particolare. Spondeo significa promettere. Ma non soltanto promettere, ti prometto che domani vengo al cinema con te. No, spondeo, spondere, in latino si usa per le promesse formali fatte in una situazione di ufficialità e di solennità. Una piccola specifica. Nella storia di Roma,
Valeva molto, molto di più la promessa fatta a voce del documento scritto. Noi oggi abbiamo un detto, no? Verba volant, scripta manent, quello che dici si perde nel vento, quello che scrivi rimane. A Roma era il contrario, era la parola detta secondo un certo rituale che aveva maggiore valore della scrittura, che serviva semplicemente a ricordare qualcosa che era stato fatto. L'altro suffisso che la parola responsabilità contiene ci dice che questa parola indica una capacità, qualcosa che si è abili a fare. Allora, rimettendo tutto insieme e ricapitolando, la responsabilità non è un peso, non è un onere, non è un fardello o un potere. Queste sono delle conseguenze a cui la parola è stata piegata. La responsabilità, innanzitutto, è una promessa reciproca fatta con solennità. Addirittura il verbo greco, da cui il verbo latino, poi a cui il verbo latino si apparenta, indica un'offerta fatta agli dèi, questa per dire proprio la solennità. La parola sposare, al di là adesso di tutti i significati che noi possiamo attribuire a questa parola, no? Perché nella nostra lingua sposare ha un significato molto specifico. Se però io penso all'espressione sposare un'idea, mi richiama in qualche maniera l'idea della promessa fatta di mantenere fede a quest'idea. Quindi questa è la responsabilità, una promessa fatta a me stessa e a chi ho di fronte a me di mantenere, di mantenimento di quell'ideale contenuto nella promessa. Questo è la responsabilità, è rinnovare costantemente una promessa fatta. Io penso che sia veramente una bellissima parola e usarla con coscienza, consapevolezza e un certo orgoglio è importante. Grazie, alla prossima.
Terrain, unsure, unconvincing, this faint and shaky hour.
regole, dogmi, ruoli, educazione. La vita di Qiu Jin aveva un obiettivo ultimo, superare quei dettami che per la società cinese erano fondamentali, soprattutto relativamente al ruolo delle donne. Qiu Jin nacque l'8 novembre del 1875 in Cina, nello specifico nella provincia sudorientale del Fujian. Figlia di una famiglia relativamente benestante ma di orientamento progressista, sin da piccola rifiutò di accettare passivamente la sorte designata per le giovani ragazze cinesi. Si ribellò ad esempio all'atroce pratica della fasciatura dei piedi, consistente nella fasciatura appunto dei piedi delle bambine affinché questi rimanessero piccoli e aggraziati e dunque più graditi agli uomini. Anche grazie al supporto dei genitori, soprattutto del padre, Qiu Jin studiò e venne educata molto più di quello che era lo standard per le ragazze cinesi del tempo, seppur benestanti. Ciò nonostante non riusciva ad astrarsi completamente dal ruolo sociale al quale sembrava essere destinata. Avrebbe dovuto sposarsi e metter su famiglia. Ma come poteva conciliare la sua educazione, la sua curiosità e soprattutto la sua indole ribelle con la vita che le veniva imposta? Peraltro, l'uomo che sposa, a 21 anni nel 1896, proviene da una famiglia molto conservatrice, a differenza dell'ambiente in cui lei era cresciuta. I due si trasferiscono insieme ai due figli nati nel frattempo a Pechino. Qiu Jin viene a contatto nella capitale cinese con il fermento rivoluzionario che sta scuotendo il regno di mezzo, negli ultimi anni precedenti la caduta dell'impero. Il suo interesse per la politica si fa sempre più forte, inizia a vestire come un uomo, fatta allora impensabile, e parallelamente la allontana dal marito, il quale, al contrario, è interessato solo alla vita mondana pechinese. Qiu Jin nel 1904 si reca a Tokyo, dove entra in contatto con gli altri studenti cinesi interessati al rovesciamento dell'impero. Rientra in Cina, per la precisione a Shaoxing, fonda quella che all'apparenza è una scuola di sport, ma che diventa invece uno dei focolai di formazione dei ribelli cinesi. Nella scuola di Jin vengono formati nella teoria rivoluzionaria e alla pratica dell'addestramento militare moltissimi giovani cinesi, sia uomini che donne, e anche questo fu per l'epoca una vera rivoluzione. Dalla sua scuola prova a riunire un fronte frammentato di piccole società segrete, gruppetti di rivoltosi più o meno combattivi e persino singoli individui aventi come obiettivo ultimo la rivoluzione e la fine dell'impero. Mentre si appresta a sobillare una rivolta locale, ben arrestata nel giugno del 1907, torturata, le venne estorta una confessione e infine venne decapitata, il 15 luglio di quello stesso anno. Muore così una rivoluzionaria che, suo malgrado, mai vedrà la rivoluzione in Cina, ma rimane indelebile un'esistenza fatta di lotta e rifiuto della rassegnazione. Questa era la storia di Qiu Jin, raccolta nel libro Cronache Ribelli. When I look at my China girl.
Torniamo a parlare di una pianta i cui frutti giungono a maturazione e si raccolgono durante la stagione autunnale. In particolar modo vorrei parlarvi in questa pillola di un bellissimo albero dalle origini molto antiche che ci regala i frutti prelibati che sono le castagne. Quindi parliamo della castanea vesca o castanea sativa, quindi l'albero del castagno. Come dicevo, le origini del castagno sono molto antiche, addirittura risalgono all'epoca preistorica. È un albero originario dell'Asia Minore, diffuso in tutti i paesi dell'Europa mediterranea, ma anche dell'Europa occidentale, nel Nord Africa. E ci dà questi bei boschi collinari, ma anche pedemontani. Cresce più o meno tra i 300-400 metri di altitudine, fino a 1000 metri, ed è una pianta che era molto apprezzata anche dai romani proprio perché ne consumavano non solo i frutti, ma utilizzavano anche il legno, così come gli etruschi utilizzavano il legno del castagno per preparare i pali delle viti. E l'albero più antico, più longevo d'Europa si trova qui in Italia, in Sicilia, sul versante orientale dell'Etna, nel territorio comunale di Sant'Alfio, dove c'è appunto quest'albero che i botanici datano addirittura risalente a 3.000-4.000 anni fa. È un albero molto grande, la cui altezza raggiunge 25 metri, la circonferenza della chioma è addirittura di 50 metri e la circonferenza del tronco è di 22 metri. Il nome dell'albero risale ad una leggenda, infatti viene chiamato castagno dei 100 cavalli perché, secondo la leggenda, una regina, probabilmente Isabella d'Aragona, insieme al suo seguito di cavalieri, trovò rifugio sotto la chioma di questo bell'albero e quindi l'albero prese il nome di castagno dei 100 cavalli. E il potere nutritivo delle castagne, quindi dei frutti del castagno, era conosciuto fin dall'antichità e per molto tempo ha costituito uno degli alimenti principi della dieta contadina, proprio perché rappresenta un alimento a costo zero che si può raccogliere e che ha un alto potere saziante. E pensiamo che prima della scoperta delle Americhe, e qui da noi non c'erano né le patate né il mais con cui si prepara la polenta, e quindi i contadini assumevano zuccheri, carboidrati soprattutto grazie a
alle castagne che si raccoglievano durante il periodo autunnale. Effettivamente le castagne contengono amido e zuccheri e quindi energia pronta. In più contengono minerali come il potassio, il magnesio, vitamine come vitamine del C, ma anche vitamine del gruppo B, e tutto questo fa sì che è un cibo molto molto nutriente che dà questo potere saziante. Consiglio di masticare sempre molto le castagne, proprio perché essendo ricche di amido la digestione deve iniziare all'interno della bocca grazie agli enzimi salivari come la ptialina, che attivano già all'interno della nostra bocca la digestione degli amidi, altrimenti potrebbero rimanere un po' indigesti, soprattutto per le persone che hanno problemi, irritazioni a livello intestinale. Vanno consumati con parsimonia perché possono dare fermentazione a livello intestinale. Naturalmente, visto la presenza di zucchero, non devono essere consumati dai diabetici, e mentre costituiscono un'ottima fonte di energia e di zuccheri per le persone ad esempio celiache, che comunque sono intolleranti o addirittura allergiche al glutine. E molto interessante è anche l'utilizzo di altre parti del castagno che risalgono proprio alla tradizione medica fitoterapica. Infatti nella nostra tradizione, nella nostra medicina popolare, sono da sempre utilizzate le foglie dell'albero del castagno come rimedio dalle proprietà espettoranti, bechiche, e quindi molto utile nelle affezioni respiratorie, proprio perché in grado di andare a placare la tosse, e si è visto che vanno ad agire proprio a livello centrale placando lo stimolo nervoso della tosse. Sono molto utili perciò nelle pertossi, nelle tossi stizzose. Si possono usare in tisana le foglie del castagno e si possono associare anche sia nella tisana sia negli sciroppi ad altre piante come ad esempio la drosera, che è fluidificante, o a piante più dall'azione balsamica come l'eucalipto o come il timo. Interessante è l'utilizzo che la fitoterapia moderna, in particolare la gemmoterapia, fa appunto del gemmo derivato estratto, preparato a partire dalle gemme e quindi dal tessuto in crescita del castagno. Il gemmo derivato del castagno ha un'ottima azione drenante, perché va a stimolare la nostra circolazione linfatica, soprattutto a livello degli arti inferiori. Tutto questo si traduce con un'azione di tipo sgonfiante delle gambe, molto utile quindi quando c'è stasi linfatica, pesantezza, gonfiore degli arti inferiori, e quindi è in grado di andare a stimolare tutta la nostra circolazione linfatica e a riportare una corretta anche circolazione di liquidi corporei. E anche la floriterapia di Bach, una disciplina energetica che utilizza infusioni di fiori, utilizza i fiori del castagno per preparare il fiore di Bach, che si chiama appunto in inglese Sweet Chestnut. Il fiore dello Sweet Chestnut, secondo Bach, è il rimedio per quella che lui definiva la buia notte dell'anima, e quindi quel periodo della vita oscuro che è la depressione. E quindi, secondo la floriterapia di Bach, il fiore di Bach Sweet Chestnut ci aiuta a riaccordarci sulle giuste note emotive, ci dà nuova energia psichica ed emotiva per affrontare i periodi più bui e difficili dal punto di vista umorale. Detto questo, vi ringrazio come sempre dell'ascolto e vi abbraccio. Ciao dalla vostra dottoressa.
In questa puntata le sbarbine hanno parlato di sport femminile con Alessia, la presidenta della polisportiva All Reds, che ha approfondito il rugby e il rugby femminile in occasione della vittoria in Serie A della squadra di rugby All Reds femminile. Per l'approfondimento sul lessico, Giulietta ha approfondito la parola responsabilità. Per la rubrica Storie di donne che hanno fatto la storia, parliamo nuovamente di sport, raccontando la storia di Qui Jin, donna cinese di fine 800. Chiude la nostra dottoressa Cuor di Patata con racconti e spiegazioni sulla castanea vesca.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno delle tue mani, mi basto sola. E ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato ormai da un sole paziente, che brucia dentro di me, che è forte come il caffè, un pomeriggio così. Sogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno.